Capitolo 9. Come, grazie alla tecnica dell'interrogatorio, accrebbi il successo delle mie interviste d'affari. Un'idea nuova provoca spesso dei rapidi e rivoluzionari cambiamenti nel modo di pensare di un uomo. Ad esempio, prima di concludere l'affare di New York, mi ero proposto di concludere tanti affari in un anno da raggiungere la cifra di $250,000. Un quarto di milione era una cifra rispettabile e immaginavo che solo grazie ad un costante e intelligente lavoro l'avrei potuto raggiungere. Invece avevo toccato il traguardo in un sol giorno. Come era stato possibile? Questi erano i pensieri che si rincorrevano nella mia mente mentre il treno mi riportava a Filadelfia. Ero in uno stato di eccitamento tale che non riuscivo a star seduto e passeggiai a lungo per il corridoio. Rimuginai mille volte i particolari dell'affare portato a termine, quello che Butem aveva detto, quello che gli avevo detto, parola per parola. Infine mi sedetti e scrissi l'intera intervista. «Questo viaggio sarebbe stato inutile e addirittura ridicolo», dissi a me stesso, «se la conferenza di Elliot non mi avesse chiarito le idee sull'importanza di porre il cliente sotto un fuoco di fila di domande». Se non mi fossi accuratamente preparato in questo senso, sarei stato buttato fuori a calci in 3 minuti. Invece, esponendo il mio pensiero secondo la tecnica di Elliot, riuscii a parlare con tutto l'entusiasmo di cui ero capace senza che il mio interlocutore si mostrasse minimamente seccato. Il sistema della domanda diretta induce infatti l'interlocutore a esporre il proprio punto di vista e si riesce così a convincerlo dandogli l'impressione che sia stato lui a decidere. Pochi giorni dopo ottenni da un mio amico una lettera di presentazione per il presidente di una grossa impresa edilizia che aveva parecchi cantieri in città. Il presidente, un giovane ingegnere, lanciò un'occhiata alla lettera e disse subito: «Se lei intende propormi delle assicurazioni, le dico subito che la cosa non mi interessa, sono già assicurato a sufficienza». Il tono della sua voce era così deciso che sarebbe stato inutile insistere. Tuttavia desideravo sinceramente conoscer meglio quest'uomo e azzardai una domanda. «Signor Allen», dissi, «come ebbe inizio la sua attività nel campo delle costruzioni edilizie?» Parlò per 3 ore intere. Infine la sua segretaria gli portò delle carte da firmare e quando fummo di nuovo soli mi fissò per qualche minuto in silenzio. «Che posso fare per lei?» chiese infine. «Vorrei qualche chiarimento». Quando lasciai il signor Allen, sapevo ormai tutto di lui, quali fossero le sue ambizioni, i suoi progetti, le sue speranze. A un certo punto del nostro colloquio mi disse: «Non so neppure perché io le racconti tutte queste cose. Lei mi conosce ormai meglio di quanto possa conoscermi mia moglie». Immagino, anzi, che nel corso di quel colloquio il mio interlocutore giunse a chiarire a se stesso alcune sue posizioni spirituali. Lo ringraziai per la fiducia che mi aveva dimostrata e gli dissi che avrei preso attentamente in esame le informazioni che mi aveva fornite. 11 giorni dopo presentai al signor Allen e ai suoi 2 soci uno schema ad assicurazioni che avrebbero tutelato convenientemente l'avvenire dell'azienda. Era la vigilia di Natale. Alle 4 del pomeriggio, quando uscii da quell'ufficio, avevo in tasca 3 polizze firmate. Il presidente e il suo socio si erano assicurati sulla vita per $100,000 ciascuno e l'amministratore, a sua volta, per $25,000. Quel contratto segnò l'inizio di una bella amicizia tra me e i soci della ditta. Durante i 10 anni che seguirono, gli affari che feci con loro salirono sino a $750,000. Con tutto ciò io non ebbi mai l'impressione di vender loro qualcosa, ma essi acquistarono spontaneamente. Invece di controbattere le loro obiezioni, come facevo prima di avere udito Elliot, cercai di prevenirle costringendoli a darmi una risposta positiva per ogni singola obiezione. Nel corso di 25 anni ho avuto modo di constatare che questo metodo è 100 volte più efficace di quello che mira ad imporre all'interlocutore le nostre idee. Quando adottai la tecnica del signor Hall, supposi che egli ne fosse l'inventore. Seppi successivamente che un altro grande uomo d'affari aveva già scritto qualcosa in proposito circa 150 anni prima che incontrassi Elliot. Quel grand'uomo d'affari, forse ne avete già sentito parlare, si chiamava Beniamino Franklin. Franklin a sua volta confessa di aver adottato l'idea di un altro uomo vissuto ad Atene 2200 anni fa, Socrate. Col proprio metodo d'indagine, Socrate fece qualcosa di cui pochissimi uomini nella storia furono capaci. Cambiò il modo di pensare del mondo. Grande fu la mia sorpresa nel leggere che Franklin, nel corso della sua giovinezza, era stato violento e attaccabrighe, e si era creato numerosi nemici proprio perché cercava di imporre agli interlocutori i suoi drastici giudizi. Finalmente si rese conto che andava creando il vuoto attorno a sé e incominciò a studiare il metodo socratico. L'applicazione pratica di questo metodo gli procurò grandi soddisfazioni. «Tale abitudine», scrive Franklin, «mi giovò ogni qualvolta dovevo indurre gli altri ad accettare certe misure che mi sembravano utili. E poiché il scopo principale della conversazione è l'informare e l'essere informati, penso che ad ogni uomo di buon senso e dirette intenzioni debbano ripugnare quei modi imperativi e presuntuosi che suscitano l'opposizione nell'animo altrui e ci rendono indegni del divino dono della parola». Franklin diventò un maestro nell'arte della dialettica e trovò che la seguente semplicissima regola era molto importante per porre l'interlocutore in condizioni ideali di ricettività. Allorché qualcuno avanzava un'opinione errata, mi negavo il piacere di contraddirlo, dimostrandogli immediatamente l'assurdità del suo modo di pensare. Mi limitavo a fargli notare che in certi casi e circostanze la sua opinione sarebbe stata giustificabile, mentre nel caso in questione si potevano formulare talune riserve, eccetera, eccetera. Tale metodo presentò immediati vantaggi. La conversazione diventava facile e piana. Il modo piuttosto dimesso col quale presentavo le mie opinioni mi procurava il consenso quasi immediato dell'interlocutore, o almeno limitava il numero delle sue obiezioni. Mi sentivo meno umiliato se cadevo in errore e mi era più facile indurre gli altri ad approvarmi se ero nel giusto. Tale procedimento mi parve così pratico e semplice che decisi di applicarlo immediatamente al mio lavoro. Mi sforzai quindi di parafrasare il meglio possibile le espressioni di Franklin nel corso dei miei colloqui con i clienti. Arrossisco ancora al pensiero che prima dicevo all'interlocutore «Non sono d'accordo con lei perché», modificando questa frase nel più modesto «Non crede lei che», riuscì ad evitare una presa di posizione troppo categorica ed irritante. Ad esempio, se vi dicessi «Dobbiamo evitare di emettere giudizi assoluti, dobbiamo porre un maggior numero di domande», avrei espresso la mia opinione, mentre invece dicendo «Non credete che sarebbe meglio evitare i giudizi assoluti e porre al cliente delle opportune domande?» avrei dimostrato di interessarmi alla vostra opinione. Qualsiasi interlocutore vi ascolterà più volentieri se gli darete l'impressione che sia lui a suggerirvi delle idee. Grazie alla tecnica dell'abile interrogatorio, voi potrete ottenere un duplice risultato. 1. Chiarirete il vostro modo di pensare. 2. Lusingherete l'avversario chiedendogli la sua opinione. Un famoso educatore mi disse un giorno: «Uno dei maggiori vantaggi che si traggono dagli studi universitari è l'abitudine all'indagine scientifica che si basa su una serie di domande atte a chiarire qualsiasi postulato, in altre parole, il metodo dialettico». Non ho avuto il vantaggio di frequentare l'università, ma riconosco senz'altro che uno dei metodi migliori per indurre gli uomini a riflettere consiste nel porre loro delle domande appropriate. La tecnica dell'interrogatorio vi assicura i seguenti vantaggi. 1. Vi aiuta ad evitare le discussioni polemiche. 2. Vi impedisce di parlare troppo. 3. Vi mette in condizione di aiutare l'interlocutore a manifestare i suoi desideri. Potrete così indurlo a prendere una decisione favorevole. 4. Vi aiuta a suggerire all'interlocutore le vostre idee, dandogli l'impressione che siano le sue idee. 5. Vi aiuta a trovare il punto vulnerabile dell'avversario, la chiave di volta su cui poggerete la conclusione dell'affare. 6. Consente al vostro interlocutore di sentirsi importante. Se voi rispettate le sue opinioni, egli sarà disposto a rispettare le vostre. Uno dei maggiori vantaggi che si traggono dagli studi universitari è l'abitudine all'indagine scientifica, che si basa su una serie di domande atte a chiarire qualsiasi postulato, in altre parole, il metodo dialettico.